Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te:
pensiero poetante e poesia pensante. Il podcast su Giacomo Leopardi.
Oggi dirò qualcosa intorno a questo libro straordinario dell'Ottocento italiano, forse il libro più bello del secolo, quello meglio scritto, più ricco di fantasmagorie e anche di pensieri e anche di meditazioni, che è l'Operette Morali. Operette Morali di Giacomo Leopardi, un libro che uscì nel giugno del 27, nella sua prima edizione milanese, presso l'editore Stella, e poi fu pubblicato a Firenze nel 1834 con l'aggiunta di alcune altre operette, e poi via via ha avuto altre edizioni anche dopo la morte di Leopardi, fino all'edizione critica curata da Francesco Moroncini, pubblicata nel 1929. Dunque, già fin dal 1820 Leopardi, nelle sue annotazioni, nello Zibaldone, ma anche nelle lettere, parla di un progetto di prosette satiriche, oppure trattati alla maniera di Luciano, oppure dialoghi. Insomma, ha in mente degli scritti che potrebbero servire, come dice lui, a scuotere il lettore adoperando le armi del ridicolo, le armi del ridicolo. E per tutto il 1824 Leopardi si applicherà alla scrittura, alla stesura delle operette. In alcuni mesi del 25 si dedicherà alle revisioni, alle correzioni e alle aggiunte, e già nel gennaio del 26 annuncia alcune di queste operette pubblicandole sull'antologia, la rivista Antologia del Vieux. Sono tre operette che vengono pubblicate anche su un'altra rivista, il Nuovo Ricoglitore, e cioè il dialogo di Timandro e di Eliandro, il dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, e il dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. Dunque, la prima edizione delle operette, dicevo, è del 27, esce a Milano nel giugno del 27, lo stesso mese in cui esce a Milano la prima edizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Due libri straordinari, molto diversi l'uno dall'altro, due mondi, forse anche due prose e due stili totalmente diversi, ma certamente due grandi libri. E se ci accostiamo oggi alle operette morali, possiamo vedere come questo dialogo, questo insieme di dialoghi, allo stesso tempo siano teatro filosofico, ma anche narrazione fantastica, racconto morale, ma anche una sorta di riscrittura moderna della satira classica. Insomma, c'è la ripresa di temi della tradizione morale, che dai greci passano poi nella romanità, e allo stesso tempo c'è uno sguardo sulla modernità. Sono tanti personaggi che dialogano fra di loro, e questi personaggi sono maschere del mito, o anche della storia, del cosmo, o anche del costume. Sono insomma ombre di una specie di teatro filosofico, ma anche di un teatro mundi, di un teatro del mondo. E questa è la novità singolare delle operette morali, che allo stesso tempo è una messa in scena di personaggi che dialogano, ma anche si tratta allo stesso tempo di una riflessione filosofica di grande profondità. E la lingua di questa opera, di questo insieme di opere, di operette, la lingua ha dei modelli cinquecenteschi, ma su questi modelli ha delle inserzioni popolaresche, prende voci perdute e le rianima, si dilata in un ventaglio molto ampio di registri e ha effetti di una certa lontananza, perché il lessico, nonostante che il lessico sia molto determinato visivamente. Dunque, tutti riconobbero, quando uscirono le operette morali, che si trattava di una prosa straordinaria, una prosa nuova, una prosa ricchissima, con moduli, con stili, con modulazioni che nella nostra tradizione letteraria raramente si erano viste di tale finezza e di tale ricchezza. L'uso dell'antifrasi, cioè dello straniamento, l'elemento burlesco, l'elemento fiabesco, sono tutti modi che sono dispiegati però in una rappresentazione anche del tragico, dell'elemento tragico che attraversa la modernità. Ma si tratta di un pensiero tragico su cui trascorre sempre l'ala della leggerezza. E ogni singola operetta è la figurazione affabulatoria e anche teatrale di questo pensiero tragico. È un passaggio, diciamo, di quella disperazione che, come ricorderà uno dei personaggi dell'operetta, Eleandro, di quella disperazione che ha sempre nella bocca un sorriso. Ecco, il libro si apre con la storia del genere umano, la prima operetta, che racconta in una contaminazione tra fonti mitologiche classiche, tra fonti bibliche e fonti gnostiche, racconta la scena dell'origine, l'origine dell'uomo, il conflitto tra gli uomini, tra i primi uomini e la divinità, e poi la progressiva scoperta del limite, la progressiva scoperta della condizione infelice. Gli uomini chiedono a Giove che dilati la terra, che tolga il limite, che crei elementi di vastità, che crei elementi che raffigurino l'infinito. Ma Giove, per accontentarli, manda sulla terra il popolo dei sogni, ma i sogni sono ancora delle figurazioni illusorie. E poi manda sulla terra delle figure che sono tra cielo e terra, e queste figure, la giustizia, la verità, stanno tra gli uomini per un po' di tempo, poi se ne tornano in cielo, perché per esempio gli uomini con la verità riconoscono la loro condizione infelice. E infine manda Amore, che è l'unica figura che resta spesso tra gli uomini e continua a restare tra di loro, portando una consolazione, mitigando questo senso del limite, questo senso della prigionia, questo senso di una terra chiusa, non più aperta verso l'infinito. Ora, tra la prima operetta che mette in scena il tragico dell'origine e l'ultima che invece con corrosiva ironia, l'ultima operetta, il Tristano, che con corrosiva ironia critica una società che si sta sviluppando intorno all'idea di progresso, accontentandosi di questa delle dichiarazioni di progresso, accontentandosi delle ideologie ottimistiche dell'epoca, ecco, tra la prima operetta, Origine del mondo e dell'uomo, e l'ultima operetta, Il Tristano, c'è di mezzo lo spalancarsi di una serie di situazioni, di condizioni, di personaggi, di linguaggi, di forme teatrali che veramente fanno di questo libro un libro di una straordinaria ricchezza anche fantasiosa. È un libro che diventa, da questo punto di vista, un modello per tanta narrativa. Ricordo ancora una lettera che ricevetti da Italo Calvino, dopo che avevo scritto una recensione al suo libro Palomar, dove avevo ricordato il rapporto di Palomar con le operette morali, e Calvino appunto mi disse che le operette morali erano state ed erano il libro che aveva sempre tenuto presente nel suo lavoro, in tutto il suo lavoro, una dichiarazione che era quasi testamentaria, perché avvenne un anno prima della morte di Italo Calvino. Le operette morali, non solo per Calvino, sono stati il libro tenuto sempre presente nelle sue scritture, appunto, che avevano lo sguardo sulla condizione umana, ma anche la leggerezza, la fantasia. Ma il libro delle operette morali sono stati il libro presente in tanti scrittori del Novecento italiano, da Landolfi a Manganelli, da Savinio fino a personaggi, a narratori come Laurtese, eccetera. Dunque, un momento possiamo vedere proprio trasvolando, insomma, quasi col volo degli uccelli dell'operetta morale intitolata Elogio degli uccelli, potremmo vedere qualche passaggio. Per esempio c'è un trittico meraviglioso di ci sono tre operette, l'Elogio degli Uccelli, il Cantico del Gallo Silvestre e il Frammento Apocrifo di Stratone, che hanno in comune il piacere di un testo ritrovato, una invenzione libresca, l'apocrifo. E Leopardi immagina di trovare alcuni testi e di trascrivere questi testi. Oppure nell'Elogio degli Uccelli c'è la scena di un filosofo, Amelio, che allo stesso tempo è un filosofo antico, ma anche può essere un filosofo rinascimentale, che osserva e ascolta il canto degli uccelli e medita su questo canto e vede come gli uccelli sono portatori della leggerezza, hanno la vista dall'alto, guardano, hanno il movimento, hanno i sensi liberati, tutto quello che l'uomo invece nella civiltà non ha, perché i sensi dell'uomo sono come atrofizzati nella civiltà. E allora Amelio dice sì, che c'è qualcosa che ricorda il canto degli uccelli nell'uomo, c'è una somiglianza, un'analogia, ed è il riso, perché il riso dell'uomo è una intermissione, una interruzione, per dir così, della vita infelice. Il riso rompe questo continuum della vita infelice, e questo somiglia, in questo senso somiglia al canto degli uccelli. E allora Amelio si propone di scrivere una storia del riso. Ma gli uccelli quindi appaiono come figure di un'alterità libera, armoniosa, musicale, negata ai sensi dell'uomo. Così è l'operetta Il Gallo Silvestre, dedicata al Cantico del Gallo Silvestre. Questo gallo silvestre, animale cosmogonico della mitografia ebraica, che ricorda all'uomo dormiente la verità della morte non solo dell'individuo, ma dell'universo stesso. E così anche il frammento apocrifo di Stratone, custodito nella biblioteca del Monte Athos, ecco un altro testo singolare di meditazione sul tempo cosmologico, sulla materia, sui modi d'essere della materia, sul divenire e perdersi e rinascere dei mondi. E poi c'è un altro gruppo di operette che potremmo dire cosmicomiche, tra pantomima e favola, una sorta di miniaturizzazione del mito e dell'apologo, fatte di leggerezza e di freschezza. Queste operette che mettono in scena situazioni mitologiche ma anche cosmiche, dialogo d'Ercole e di Atlante, dialogo di un folletto e di un ognomo, dialogo della Terra e della Luna. In tutte queste operette c'è la critica dell'antropocentrismo, cioè della centralità dell'uomo, perché lo sguardo è dislocato in una lontananza assoluta. Ma l'elemento cosmologico c'è anche in un'altra operetta, che è una fantastica commedia cosmologica, Il Copernico. Ecco, in queste operette agisce la drammatizzazione anche di teorie scientifiche e allo stesso tempo un'escursione erudita, che è giocata in chiave parodistica. C'è anche l'esercizio di una filologia fantastica, per così dire, cioè notizie, letture, citazioni, tutto viene giocato in una rappresentazione fantastica. E la cultura leopardiana, la cultura erudita leopardiana del giovane Leopardi, che viene trasferita all'interno di una affabulazione, di una narrazione. E questo è un tratto caratteristico delle operette morali, come un sapere si trasforma in narrazione. Nelle singole operette lo stile della rappresentazione si piega al variare delle situazioni narrative e anche teoriche. Così possiamo assistere al settecentesco e anche frivolo teatrino del dialogo della moda e della morte, un dialogo molto bello che mette in scena appunto questa sorellanza, questa vicinanza della moda alla morte, la moda che costringe i corpi, che tatua i corpi e li costringe, li obbliga a subire delle convenzioni sociali e non libera il corpo. E la moda che si allea in qualche modo con la morte. Queste due sorelle agiscono insieme, costruttivamente, sui corpi. E poi ci sono elementi che vengono dalla tradizione anche di altri miti. Si può vedere il sulfureo tema faustiano, no? Nel dialogo di Malambruno e di Farfarello, e in un rapido conversare che sfuma la comicità nel tragico, perché porta lo sguardo sull'inguaribile infelicità del vivente. costitutiva e biologica infelicità del vivente. Si può ascoltare la musica notturna e bellissima del Coro dei Morti, che apre l'operetta dedicata a Federico Ruysch e alle sue mummie, e che osserva la vita da una lontananza estrema, no? Il Coro dei Morti, i morti che si risvegliano nell'anno matematico, e cantano nella notte, e in questo canto c'è lo sguardo su una vita lontanissima, uno sguardo da una lontananza estrema e assoluta, e la vita appare come un punto acerbo che di vita ebbe nome. Si può anche cogliere ancora nelle operette l'incurvarsi della lingua in una sorta di trattato morale, no? Quando due personaggi dell'antichità, Plotino e Porfirio, discorrono del tema classico del suicidio. Oppure si può vedere in un'altra operetta il fisico e il metafisico, due personaggi, uno il fisico, l'altro il metafisico, che discutono se per ciascun vivente sia preferibile la vita lunga, no, allungata, oppure l'intensità di vita. Sia preferibile una vita breve e intensa a una vita invece lunga e scialba. Oppure si può avvertire nel dialogo della natura e di un'anima come il sublime e il pathos diventano meditazione sul rapporto tra l'infelicità e il sentire, l'anima che sente l'infelicità, e l'anima grande è quella che sa avvertire l'infelicità. Si può infine vedere come una comunicazione rapida e casuale, no, per la strada di due personaggi, un venditore di almanacchi e il passeggere, possa questa comunicazione però sfiorare il grande tema della vita non vissuta. Qual è la vita più bella? È la vita non vissuta. Ecco, c'è ancora il disegno di una mappa delle passioni in queste operette morali. Le passioni, una mappa che ha al centro l'egoismo. L'egoismo che diventa, per Leopardi, all'egoismo ha dedicato anche pagine dello Zibaldone molto interessanti, l'egoismo come un elemento proprio dell'uomo, che nasce dall'amor sui, dall'amor proprio. E l'egoismo che informa la vita moderna e la civiltà. L'egoismo che ha anche un aspetto di affermazione di sé e di opinione, no? E prevede Leopardi nei pensieri, nei 111 pensieri, una società, annuncia la nostra società, una società dove da una parte c'è l'egoismo e il danaro, no? E dall'altra c'è l'opinione, l'immagine, come due elementi che guidano in qualche modo questo teatro della società, della nuova società. Ecco, c'è quindi il disegno di una mappa delle passioni, c'è anche una critica delle istituzioni, pensiamo all'operetta Il Parini, ovvero della gloria, che diventa un saggio sui costumi, sulle lettere, sulla vanità del mondo, sulle forme ambigue dei rapporti sociali. C'è un'operetta dedicata a Filippo Ottonieri, questo personaggio immaginario, un po' filosofo, un po' letterato, un po' socratico, che si aggira nel suo paese, parlando con tutti e dicendo, facendo delle battute e citando i classici e meditando e dicendo aforismi e proverbi. È un personaggio che porta un'antica sapienza, ma la dissolve ironicamente, proprio in una comunicazione sul cui fondo, sul cui orizzonte, c'è un senso quasi nichilista, ma allo stesso tempo leggero, del vivere. E poi ci sono altre figure che appaiono nell'Accademia dei Sillografi, nell'operetta dedicata al Prometeo, il quale fa un viaggio, no, dopo una scommessa, fa un viaggio nel mondo per cercare esempi di felicità, esempi di virtù e di felicità, non trovandone nessuno. Dunque, e ci sono operette come Il Tasso, no, il dialogo del Tasso col suo genio, che è il vero teatro di una interiorità che è turbata, un'interiorità che però corteggia la dolcezza di figure perdute e figure impossibili che appaiono nel sogno, l'ombra di una vita negata e tuttavia, che tuttavia diventa sogno e linguaggio. Oppure c'è il dialogo della natura di un islandese, che è quasi un apologo dell'umano voyage, dell'umano viaggio, disegno di una cosmografia fisica del patire, l'islandese che viaggia in luoghi lontani, in foreste inesplorate e dappertutto trova le forme del patire. Ecco, questo è un contrappunto narrativo di quel giardino della sofferenza al quale dedico una pagina nel 26, nel maggio del 26, Leopardi nello Zibaldone, entrate in un giardino e tutto quello che sembra fiorire, che sembra gioiosamente fiorire, questa letizia della primavera di fatto mostra la sofferenza, il fiore è reciso e il fiore soffre. Ecco, questi sono alcuni dei temi, alcuni dei luoghi dell'operetta, ma varrebbe la pena analizzarle una per una. È su ogni operetta che bisognerebbe intrattenersi, perché ogni operetta rappresenta davanti al lettore la proposta di una affabulazione, di una rappresentazione fantastica che insieme è una meditazione teorica. E questa unità di filosofia e poesia, di affabulazione leggera, fantasiosa, umbratile, malinconica e anche divertita, e allo stesso tempo una profonda meditazione sull'esistenza, sulla natura e le forme dell'esistenza individuale e collettiva. Questa unità le operette la portano avanti con una singolare bellezza anche di prosa.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.